100% sicuro di quello che stiamo dicendo, direi che ci siamo. Ancora qualche secondo che metto tutto alla via e possiamo partire. Questo lo devo disattivare, perfetto. Possiamo cominciare con la registrazione di questo primo episodio della nuova stagione del podcast L'Osservatorio. Per chi mi segue da tempo saprà che improvvisamente io avevo cambiato rotta, andavo nella direzione del podcast Radio Spenta, ma quel progetto è stato, come dire, sfortunato fin dalla nascita, quindi l'ho abbandonato e ritorno sui miei passi, ritorno all'Osservatorio. Ritorno al progetto di podcast di interesse storico, ampliato ovviamente ai temi di attualità e geopolitica, e cominciamo subito con il tema del giorno. Io do il benvenuto a tutti quelli che stanno seguendo la live in diretta e a tutti quelli che stanno ascoltando il podcast su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast. Potete ascoltarlo un po' dove vi pare. Tra l'altro, il VOD, quindi anche il video del podcast, sarà ricaricato su YouTube tra qualche giorno. Mi scuso se non guarderò sempre in camera, ma appunto è un podcast, parlo letteralmente al microfono e soprattutto mi serve avere sott'occhio alcune cose. Partiamo dalle origini, partiamo dall'ABC, ecco. Che cosa è successo negli scorsi giorni? Di recente, sulla questione DDL Zan, del disegno di legge Zan, il Vaticano si è espresso richiedendo fondamentalmente all'Italia di mettere un attimo un freno alla produzione di questa legge perché sembrerebbe violare il concordato. Ora, che cos'è il concordato? C'è un po' di disinformazione su tal tema, tal argomento, quindi andiamo un po' per ordine. I concordati sono una serie di accordi, non è uno solo. La Chiesa non ha il Vaticano, la Santa Sede, anzi non il Vaticano, non ha solo un concordato con l'Italia, ce ne sono diversi in atto, compresi anche uno con la Spagna, uno con la Francia e via dicendo, e sono dei trattati fondamentalmente di matrice giuridica barra religiosa che regolamentano il diritto ecclesiastico, fondamentalmente i rapporti tra uno Stato, nel nostro caso l'Italia, e il mondo ecclesiastico, il mondo cattolico, il mondo cristiano-cattolico, fondamentalmente attribuisce riconosce alla Santa Sede, ed è importante distinguere Santa Sede e Vaticano perché in realtà se il trattato fosse un trattato tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano sarebbe un trattato di diritto internazionale. Il concordato però non è un testo di diritto internazionale, è bene sottolinearlo, si tratta di un accordo che va a regolamentare appunto, che interviene sul tema religioso. Non è un accordo soggetto al diritto internazionale, è appunto un concordato, un accordo tra uno Stato, l'Italia, e un'entità religiosa che è la Chiesa Cattolica Romana. È importante, ripeto, sottolineare e distinguere, non è un trattato tra l'Italia e il Vaticano. Quando leggiamo il Vaticano si oppone, stiamo facendo un po' di stiamo fraintendendo un po' le cose, perché il Vaticano come Stato, e l'ho specificato in un post che ho pubblicato su Facebook e su Instagram qualche giorno fa, il Vaticano non ha alcun diritto, proprio nessuno, di interferire nella produzione normativa di un paese estero, di uno Stato estero. Dire il Vaticano si oppone al disegno Zan è come dire la Turchia si oppone al DDL Zan, è come dire l'Iran si oppone al DDL Zan, è come dire gli Stati Uniti si oppongano al DDL Zan. E spoiler: uno Stato estero non può interferire, non ha nulla proprio, non può dire nulla sulla produzione di leggi interne di un altro Stato, a meno che non ci sia una gerarchia statale o ci siano organizzazioni sovranazionali all'interno delle quali entrambi gli Stati confluiscono. È il caso questo dell'Ungheria, che di recente ha prodotto delle leggi di matrice omofoba, e l'Unione Europea, entità riconosciuta dallo Stato ungherese come superiore allo Stato ungherese, le ha fondamentalmente condannate. I vari paesi membri dell'Unione Europea si sono accodati, hanno fatto seguito all'Unione Europea, appunto condannando apertamente, pubblicamente le leggi dell'Ungheria. Anche l'Italia, anche Mario Draghi ha condannato quelle leggi, e non le sto citando a caso perché rientrano poi nella vicenda quando andremo nella fase finale del podcast a vedere un po' le reazioni politiche, no? Dei leader politici, dei leader di partito in Italia sulla questione. Allora, andando a fare qualche ricerca, tornando al tema principale, andando a fare qualche ricerca, scopriamo che il Vaticano, la Santa Sede, in realtà la segreteria di Stato dello Stato Pontificio, a nome della Santa Sede, quale massima entità per quanto riguarda il mondo cristiano-cattolico, ha dichiarato che la legge Zan, per come è costituita, viola il concordato, scusate per la botta al microfono, viola il concordato del 1984, perché l'ultimo aggiornamento risale al 1984, e cita esattamente quali articoli e comma di articoli vengono violati dalla legge Zan. Me li sono annotati, ovviamente, e secondo il Vaticano, tra l'altro. Prendiamo in prestito questo il Vaticano, ma ripeto, non è il Vaticano, è la Chiesa Cattolica. Comunque, secondo il segretario di Stato del Vaticano, praticamente l'articolo 2, comma 1 e comma 3 del concordato sarebbero violati dalla legge Zan. Ora, casualmente, perché sono uno storico un po' paranoico, ho sotto mano il testo del concordato aggiornato al 1984, anno appunto in cui è stato emendato, è stato modificato. È stato emendato perché il trattato, il regolamento, il concordato vero e proprio tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica risale al 1929, sono i famosi patti lateranensi che vengono riconosciuti dalla Costituzione italiana quando viene creata la Costituzione tra 45 e 46, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Viene stabilito nella Costituzione che i rapporti tra Stato, Italia e Chiesa sono regolamentati dai patti lateranensi, ma all'interno dello stesso articolo viene specificato che entrambe le parti possono concordare delle modifiche, delle variazioni, senza che queste implicano una variazione della Costituzione. Ed è importante anche precisare che l'articolo della Costituzione che riconosce i rapporti nel concordato subordina comunque i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa a quella che è la Costituzione italiana e soprattutto ai principi fondamentali della Costituzione. Perché è importante sottolineare questo? Perché tutto quello che viene prodotto, no, con il concordato, tutti quelli che sono gli effetti del concordato, devono rientrare necessariamente all'interno di un ordinamento giuridico nazionale italiano che è appunto rappresentato nella sua massima espressione dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani. La Chiesa viene riconosciuta come un'entità statale, come un'entità giuridica e deve sottostare comunque ai dettami della Costituzione. Ora, questo cosa significa? Questo cosa implica? Implica un sacco di cose, perché sebbene questa legge, questo articolo della Costituzione riconosca i patti lateranensi, e dal 1984 non più i patti lateranensi, ma il concordato perché hanno cambiato nome, viene ribadito all'interno della Costituzione nell'articolo 19 e nell'articolo 20, che anche questi qui li abbiamo sotto mano, che è tra l'altro articolo 20 che viene citato all'interno dello stesso concordato, che l'entità, che lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica restano e rimangono comunque entità separate, che non possono interferire l'una con l'altra. Questo è il principio fondamentale poi alla fine del concordato. Il concordato stabilisce semplicemente, ce lo dice l'articolo 1, che la Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno per propri ordini indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nel loro rapporto e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese. E già qua, sulla base dell'articolo 1 del concordato, potremmo dire, il DDL Zan non viola il concordato, cioè il DDL Zan rientra perfettamente in quello che è lo scopo del concordato. Promozione dell'uomo, promozione del bene del paese, promozione dei diritti individuali dell'uomo, che alla fine è un ribadire i principi fondamentali della stessa Costituzione, no? Comunque, tornando alla questione, secondo il Vaticano, secondo il segretario di Stato del Vaticano, il DL Zan violerebbe i comma 1 e 3 dell'articolo 2 della Costituzione. Allora, andiamo a leggere proprio l'articolo 2 della Costituzione, che si compone di quattro commi, ce li leggiamo un po' tutti quanti e cerchiamo di capire in che modo il DDL Zan violerebbe questo articolo, questa parte, il concordato e di conseguenza l'intero concordato. Articolo 2, comma 1. La Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistrato e del ministero spirituale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. Sta dicendo fondamentalmente quello che viene ribadito nell'articolo 3 della Costituzione, nell'articolo 19 e 20 della Costituzione, che l'Italia è uno Stato laico fondamentalmente e tutte le religioni possono fare un po' quello che vogliono, rispettando però sempre i limiti previsti dalla Costituzione. Cosa significa questo? Che la Chiesa Cattolica ha la libertà di esercitare il proprio culto, di promuovere il proprio culto, di promuovere l'evangelizzazione, di organizzare un po' tutto quello che vuole, ma sempre e comunque nel rispetto delle leggi e del diritto italiano, dei principi della Costituzione italiana. La Chiesa Cattolica non può condannare a morte qualcuno in Italia perché in Italia è vietata la pena di morte. Detto molto banalmente, ma questo vale anche per altre religioni e l'articolo 19 e l'articolo 20 della Costituzione espandono poi questo tema un po' a tutte le religioni, a tutti i culti. Fondamentalmente l'articolo 19 della Costituzione, che non trovo ma vado a prenderlo al volo, eccolo qui, l'articolo 19 dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di fare propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Fondamentalmente fate un po' quello che vi pare, purché non violate la legge e, tra virgolette, il buon senso. Ecco. Articolo 20 della Costituzione precisa: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Detto molto banalmente, la libertà di culto, tu hai la libertà in Italia di professare tutte le religioni che vuoi, tu puoi avere anche una religione tutta tua, purché questa religione non ti porti a fare cose fondamentalmente illegali. È ridondante quello che stiamo dicendo? Sì, è ridondante. Il concordato negli articoli 1 e 2 è molto ridondante, riprende fondamentalmente i principi della Costituzione di laicità dello Stato e dice: la Chiesa Cattolica ha questi diritti, e qualcuno potrebbe aggiungere: e grazie al cazzo, ce li hanno tutte le religioni, non è un qualcosa di speciale che avete voi. Da cui in realtà gli attacchi, no, al concordato, all'esistenza del concordato in questi termini diventano abbastanza futili, perché in realtà il concordato in questa parte almeno non garantisce alla Chiesa Cattolica una situazione particolarmente favorevole rispetto ad altre religioni. Ci sono altri punti del concordato in cui invece questo principio viene un po' a mancare, vengono fatte delle concessioni, vengono garantite delle libertà e dei diritti alla Chiesa Cattolica che altre religioni non hanno, ma questo è un altro punto, questo è un altro discorso. Si parla di finanziamenti, si parla di esenzioni, si parla di altre cose che altre religioni purtroppo non hanno. Comunque, articolo 2 del concordato, ripetiamo: la Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la propria missione pastorale. Questo fondamentalmente, e gli riconosce il diritto di esercitare la giurisprudenza, la giurisdizione in materia ecclesiastica, ovvero il diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico non è diritto civile, non è diritto penale. La Chiesa, il diritto ecclesiastico, non può assegnare una pena per un reato, ma riguarda solo ed esclusivamente dei peccati. Fondamentalmente la Chiesa Cattolica può decidere, tra virgolette, in maniera arbitraria, se consentire o meno a qualcuno di prendere parte o di esercitare dei sacramenti. Lo definisce la Chiesa, riguarda esclusivamente la religione, non è un qualcosa che compete allo Stato italiano, ma non riguarda, ma lo stesso vale per qualsiasi altra religione. Articolo 2,2, ce li leggiamo tutti e quattro, eh. Viola la DDL Zan, viola soltanto, secondo il Vaticano, l'articolo 1, il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 2, ma noi per scrupolo ce li leggiamo tutti e quattro. Come abbiamo visto, in questo primo comma dell'articolo 2 non c'è nulla che ci faccia dire il DDL Zan è incompatibile con la Costituzione, con il concordato. Perché? Perché in questo concordato non ci, in questo articolo non ci viene detto che tu puoi usare violenza su delle persone. La Chiesa Cattolica non può farlo, è vietato, appunto, ma per tutte le religioni è vietato. La Chiesa non ha il diritto di il diritto, non lo so, andiamo a prendere un po' il DDL Zan di di non so che dire, di aggredire, di minacciare, di insultare o di discriminare. No, non può farlo, cioè semplicemente stabilisce chi può aderire o meno ai propri rituali, come può farlo qualsiasi altra religione, e la legge non interviene su questo punto perché la religione è un qualcosa di privato, di individuale, che non può essere, da questo punto di vista, dettata, non deve eseguire dei dettami dello Stato, perché appunto finché ci si trova all'interno della legalità e della legittimità, non può fare un po' come cazzo gli pare. Quindi io, cattolico, posso aver commesso dei peccati, posso aver mentito banalmente, e il sacerdote può decidere di non farmi avere la confessione, la comunione finché non mi confesso. Questo è così che funziona fondamentalmente il diritto ecclesiastico, tra molte, molte virgolette. Comunque, tornando invece al concordato, articolo 2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Regionale, i Vescovi, il Clero e i Fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. Fondamentalmente, l'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 2, ci sta dicendo che il Papa può mandare delle lettere ai vescovi, può produrre documenti, informative, brochure, anche può pubblicare libri, può fare un po' come gli pare, può fare propaganda per quella che è la propria fede, rilanciando un principio, no? Dell'articolo 1, la Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani e si impegnano bla 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 vario. Anche qui non c'è nulla che ci faccia pensare come dire, ad un'incompatibilità con il DDL Zan. Ma andiamo all'articolo 3, perché l'articolo 2 non lo violava, secondo la legge, secondo la comunicazione della Santa Sede. Andiamo all'articolo 3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La libertà di organizzazione e di adunanza è una libertà concessa dalla Costituzione italiana. Tu puoi radunarti, tu puoi formare un'associazione, riunirti in gruppo e discutere un po' di quello che vuoi, purché non violi la legge. Cosa significa sempre questo? Significa che la Chiesa è libera, le associazioni cattoliche sono libere, liberissime, e devono esserlo, perché vale per tutte le associazioni, non solo per quelle cristiane. Nel concordato si specifica che vale anche per la Chiesa cattolica, ma questo vale per qualsiasi altra religione o gruppo associativo, culto o che sia. Possono radunarsi, possono discutere, possono anche discutere in maniera accesa. Quello che non possono fare è organizzare atti criminali. Non possono organizzare una crociata, non possono organizzare una rapina, non possono organizzare un attentato o cose che violino la legge. Per il resto, sono liberissimi di fare quello che vogliono. Il concordato dice semplicemente questo ed è perfettamente in linea con la Costituzione. Articolo sempre 2,4. La Repubblica Italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità. Ok. Anche qui non è che ci sta dicendo molto. È molto interessante il concordato perché, da un certo punto di vista, è un qualcosa di abbastanza superfluo, potremmo dire. Abbastanza superfluo perché ci dice tante cose che sono già implicite nella Costituzione. Ci dice che esiste la libertà di culto, grazie al cazzo. Ci dice che esiste la libertà di associazione. E grazie al cazzo. Ci dice che esiste la libertà di parola e di pensiero. E grazie al cazzo. Sono cose che esistono, sono previste dalla Costituzione. Quindi i primi due articoli del concordato non è che hanno molto, molta utilità. Il problema è che l'articolo 2, comma 1 e comma 3 sono quelli che a detta del rappresentante della Santa Sede sono incompatibili con il DDL Zan. E non mi sembra. A me che non sono un giurista, e poi magari qualche giurista potrà dire no, ti sbagli, questo è incompatibile con il DDL Zan, ma caso vuole che qui di lato ho aperto anche il DDL Zan. E nel DDL Zan non è negata la libertà di associazione, non è detto che non ci si può radunare, non ci si può organizzare, non si può fare associazione, non si può divulgare il proprio credo, il proprio culto, non si può... come dire, evangelizzare. Ci dice semplicemente che banalmente, qui poi andiamo poi nella seconda parte della live, andiamo a punzecchiare anche un po' il DDL Zan, perché in realtà per quello che è il testo non è che dice molto di utile. Tra l'altro abbiamo qui il testo, andiamo a cercare all'interno del testo la parola religione e appare, beh, 3 volte. Appare 3 volte. La prima volta nell'articolo 2, comma D, la rubrica è sostituita, magari leggiamocelo dall'inizio, all'articolo 400, 604 bis del codice penale sono applicate le seguenti modifiche. Comma B, ci sono le varie modifiche. La modifica D è la rubrica è sostituita dalla seguente: propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Si chiede fondamentalmente di includere all'interno, no, dei vari, di quelle che sono, consideriamole, chiamiamole così, le varie aggravanti, anche l'odio fondamentalmente per l'identità di genere e per la sessualità. Non è un qualcosa che coinvolge la religione, però, perché non concedere, bisogna fare distinzione, non concedere un sacramento ad una persona è una libertà assoluta, totale della Chiesa, di quell'associazione, di quel gruppo nel quale se vuoi entrare a far parte, accetti le regole, accetti le condizioni. Vuoi entrare a far parte di quel gruppo, ti attacchi fondamentalmente. Ma non è una forma di discriminazione, perché ci sono tante cose che non sono permesse dalla Chiesa, dal diritto, chiamiamolo così, ecclesiastico, che però non sono considerati o considerabili fonti di discriminazione, per dirne una. La Chiesa vieta il matrimonio religioso, per fare un esempio assurdo, tra consanguinei. E questa non è che mi sembra essere una particolare forma di discriminazione, eppure, o meglio, non è che non lo vieta, no, cioè la Chiesa non lo vieta per il diritto ecclesiastico. Tu puoi farlo, tu puoi contrarre un matrimonio religioso con un consanguineo. Il diritto italiano non lo rende possibile, non lo autorizza, almeno fino a un certo grado di parentela. Ma non è questo il punto. Eppure siamo nella stessa condizione, siamo nello stesso ordine di misura. Comunque, la seconda volta che incontriamo il termine religione religioso è sempre stavolta nell'articolo 5, comma 3, paragrafo B. Andiamo a leggere dall'inizio l'articolo 5, sempre per una questione di chiarezza. Al decreto legge 26 aprile del 1993, legge numero 122, convertito e modificato dalla legge 25 del giugno del 93, bla bla bla, sono applicate le seguenti modifiche, e quindi si va a modificare un'altra legge esistente. Una delle modifiche è questa: al titolo, le parole e religiosa sono sostituiti dalle seguenti: religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. Andiamoci a vedere un po' questa legge, di che cosa parla, perché detto così è abbastanza vago. Allora, modifica al decreto legge 26 aprile 1993. Andiamolo ad aprire, eccolo qua. E abbiamo qui, allora, Ritenuta la straordinaria necessità ed uguaglianza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza della matrice xenofoba e antisemita. La legge fondamentalmente indica l'odio razziale, l'odio etnico, che è un po' ridondante, e l'odio di matrice religiosa come vietati fondamentalmente, no? Come un qualcosa, un pericolo, una minaccia per la sicurezza dei cittadini. Il DDL Zan semplicemente chiede che in questa legge vengano inseriti, oltre a razziale, etnica e religiosa, anche la componente sessuale e di orientamento sessuale. Questo non va in alcun modo, in modo più totale, non va ad intaccare nessuno dei punti del concordato. Non va a modificare il testo del concordato, non chiede modifiche al testo del concordato, né va a limitare l'opera ecclesiastica nelle attività della Chiesa Cattolica o di qualsiasi altra religione. Semplicemente è un modo per tutelare delle categorie che purtroppo sono oggetto di discriminazione, al pari di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Andiamo al terzo punto, alla terza volta in cui nel DDL appare la parola religiosa, ed è sempre, se non sbaglio, nell'articolo 5. Questa volta al comma B, è sempre nello stesso punto proprio, praticamente la legge dice, in questo momento la legge dice razziale, virgola, etnica, virgola e religiosa, togliamo la E prima di religiosa, mettiamo una virgola e aggiungiamo altre categorie. E finisce qui, nel senso che finiscono qui proprio i riferimenti alla religione, al concetto religioso, all'identità religiosa all'interno del DDL Zan. Fa un qualcosa di utile in questo passaggio, in questo articolo 5? Assolutamente sì. Aggiunge qualcosa di nuovo al corpo normativo dello Stato italiano? Assolutamente no, perché quello che sta andando ad inserire nell'articolo è esattamente quello che è previsto dal, non trovo l'articolo, dall'articolo 3 dei principi fondamentali della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale. Razza e religione entravano all'interno delle componenti di odio razziale, ora gli si chiede di aggiungere anche di sesso e orientamento sessuale, a questo punto aggiungiamoci anche di opinione politica, condizioni personali e di lingua e abbiamo scritto un nuovo articolo 3 della Costituzione, abbiamo trasformato l'articolo 604 del codice penale abbiamo trasformato questa legge in un... Ricordiamoci che abbiamo l'articolo 3 della Costituzione, cerchiamo di rispettare l'articolo 3 della Costituzione. Sempre all'interno di questo articolo si fa riferimento alla legge, all'articolo, anzi, 604 bis del codice penale, al 604 bis e 604 ter. Articolo di cui si chiede anche qui la modifica, perché poi quelle integrazioni, no, quelle modifiche, vanno da qualche parte, vanno a modificare proprio questo articolo del codice penale, articolo che recita, per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione e odio, e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, appunto, e qui si va ad aggiungere sessuale o di orientamento sessuale, bla bla vario, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni e associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra loro scopi e le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. La circostanza è attenuanti diverse da quella prevista dall'articolo 98, con bla 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 bla, non ci interessa tutto il resto, appunto. Il disegno di legge è semplicemente punta a modificare e ad ampliare lo spettro di questo articolo del codice penale, facendolo confluire in maniera più netta all'interno dell'articolo 3 della Costituzione. Articolo 3 della Costituzione che a questo punto sembra essere quello l'elemento di conflitto con il concordato. Perché se la legge non fa altro che ribadire quanto è previsto dall'articolo 3 della Costituzione e questa legge viola il concordato, allora è l'articolo 3 della Costituzione che viola il concordato. Il problema è che la Costituzione non può violare il concordato perché il concordato per la Costituzione è subordinato alla stessa Costituzione. Di conseguenza, detto molto banalmente, molto semplicemente, se c'è un problema di incompatibilità tra concordato e disegno di legge, la Costituzione italiana chiede che venga modificato il concordato e dà allo Stato l'autorità di modificare il concordato, di intavolare una tavola rotonda per modificare il concordato. Questo tenendo in considerazione il concordato non come trattato, di nuovo scusate per la botta al microfono, non come trattato di diritto internazionale, non come testo di diritto internazionale, ma come testo che regolamenta i rapporti religiosi. Se invece andiamo a prendere il concordato e analizzarlo nella sua veste di comunque documento di diritto internazionale, perché comunque è un trattato tra due stati sovrani, lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, qui la cosa diventa leggermente più ispida e anche più interessante per quanto mi riguarda, perché non subordina soltanto, il concordato non è subordinato soltanto alla Costituzione, ma è subordinato anche al diritto internazionale e all'entità suprema esistente in questo momento del diritto internazionale, che sono le Nazioni Unite, le mie adorate Nazioni Unite, di cui l'Italia fa parte e di cui il Vaticano riconosce l'autorità giuridica, considerandola una massima entità di diritto internazionale in qualità di osservatore permanente proprio delle Nazioni Unite. Quindi Italia e Vaticano riconoscono l'autorità giuridica del diritto internazionale nel diritto internazionale delle Nazioni Unite, di conseguenza un trattato tra Italia e Vaticano è subordinato a quello che fondamentalmente è lo Statuto delle Nazioni Unite. Arriviamo al mio adorato Statuto delle Nazioni Unite, che conosco quasi a memoria. Infatti ricordo l'articolo che ci interessa qual è, però non ne ricordo ovviamente il testo completo, quindi andiamo a leggerci proprio l'articolo 55 del Trattato delle Nazioni Unite, Statuto del articolo 55, capitolo 9, cooperazione internazionale, economica e sociale. Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto, sul principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno un più elevato tenore di vita, il pieno impegno della manodopera e condizioni, ma questo non ci interessa, la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili e la collaborazione internazionale, culturale ed educativa, questo ci interessa, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Cosa ci sta dicendo questo articolo? Cosa ci sta dicendo questo articolo, che ha una forma molto simile a quella dell'articolo 3 della Costituzione ed ha una forma molto simile a quella dei primi due articoli del concordato? Che sta dicendo fondamentalmente che tutti i trattati internazionali, tutti gli accordi internazionali fondamentalmente tra due stati che rientrano all'interno della giurisdizione, no, delle Nazioni Unite, devono rispettare i principi di diritto, libertà e uguaglianza universali. In pratica che tutti gli uomini sono uguali senza alcun tipo di distinzione, uomini in quanto essere umano, non uomo in quanto uomo maschio ovviamente, quindi uomini, donne e qualunque orientamento sessuale, qualunque appartenenza etnica, qualunque identità sessuale, valgono zero, sono totalmente irrilevanti al fine del riconoscimento dei diritti civili, dei diritti giuridici, non dei diritti religiosi, tra virgolette. Ripetiamo, stiamo parlando di diritto, riconoscimento dei diritti, non di sfera religiosa. Perché? Perché l'articolo 1 del concordato ma fondamentalmente anche l'articolo 3 della Costituzione, ci dicono che lo Stato italiano e la Santa Sede sono entità separate. Lo Stato di diritto non ha il potere di intervenire in argomenti, in temi di materia religiosa. Lo Stato di diritto può intervenire a regolamentare, o meglio, a limitare le libertà di una religione e qualsiasi religione, sia chiaro, se queste richieste della religione violano la legge, sono contrarie al buon costume, sono contrarie fondamentalmente alla legge. Detto più semplicemente possibile, se la religione X prevede che per il peccato Y bisogna bastonare sui denti una persona finché non sviene, ecco, la legge lo impedisce. Quello non è un diritto religioso, quello è picchiare una persona fondamentalmente, e non c'è religione che tenga, non c'è concordato che tenga, non c'è libertà che tenga. Tu non puoi far del male a una persona per nessunissima ragione. Ha commesso un peccato? Ha fatto del male a qualcuno? Bene, pagherà secondo la legge. Ha detto una bugia? Pagherà secondo la legge, non secondo rituali, passatemi il termine, tribali, ok? Ci siamo capiti, ecco. Quindi ritornando a monte e a monti. Qual è il punto della questione? Il concordato tra l'Italia e il Vaticano e lo Stato Pontificio viene in qualche modo, in qualche punto violato, entra in qualche punto in contrasto, in conflitto con il DDL Zan? A quanto pare no. Quanto pare no, e anche se fosse, non è il caso, ma anche se fosse, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricordato e ribadito in udienza al Senato che l'Italia è comunque uno Stato laico, più precisamente una Repubblica parlamentare laica, lo dice la Costituzione, che deve rispettare la Costituzione come, che deve guardare alla Costituzione come testo di riferimento per le proprie leggi. Cosa significa questo? Significa che tutte le leggi che vengono prodotte in Italia devono guardare alla Costituzione e devono muoversi all'interno dei limiti previsti dalla Costituzione. Non si può andare oltre la Costituzione. Il testo unico di riferimento per la produzione delle leggi entro cui muoversi è la Costituzione, non il Vangelo, non il Corano, non la Bibbia, non il Manifesto, non la critica della ragion pura. La Costituzione italiana si guarda solo ed esclusivamente a quello. Tutto il resto è superfluo, è opzionale, lo si può fare, si può guardare anche ad altro, si guarda ovviamente ai rapporti con la Chiesa, perché? Perché la Chiesa rappresenta il gruppo religioso di maggioranza in Italia, la maggior parte della popolazione italiana è cattolica e quindi è un gruppo di influenza politica da tenere sicuramente in considerazione, ma non è fondamentale, perché lo Stato non deve rispettare il Vangelo per la produzione delle proprie leggi. Lo Stato per la produzione delle leggi deve rispettare solo ed esclusivamente la Costituzione. Come fa lo Stato a produrre delle leggi che rispettano la Costituzione? Lo fa attraverso l'unico organo dello Stato che detiene il potere legislativo, ovvero il Parlamento. In Italia, anche se qualcuno è convinto del contrario, le leggi vengono fatte e approvate solo ed esclusivamente dal Parlamento. Tutte le leggi che abbiamo visto, tutti i decreti legge sono passati alla fine dal Parlamento. È necessario l'ok delle due Camere affinché una legge, un disegno di legge, un decreto legge possano diventare effettivamente una legge. Finché non c'è l'ok delle Camere, è carta straccia, tra virgolette. Il governo non ha il compito di legiferare. Il governo, nel quadro generale di divisioni dei poteri in Italia, detiene il potere esecutivo, detiene il compito di applicare le leggi, di far applicare le leggi, non detiene il potere di scrivere però le leggi. Quando occasionalmente in situazioni straordinarie, la Costituzione prevede questi casi straordinari, il governo per urgenza, no? In uno stato d'urgenza, produce una legge, un testo scritto che non segua tutto l'iter parlamentare, quel decreto deve comunque passare per il Parlamento ed essere approvato dal Parlamento, deve essere messo al voto dal Parlamento. Senza il voto a maggioranza del Parlamento, nessun decreto, nessun DDL può diventare una legge. E nel fare questo, durante il passaggio in Parlamento, a lavorare alla legge, non è che ci sono tutti i parlamentari sempre seduti, riuniti in seduta, ma si lavora, come credo saprete, per commissioni. Ci sono varie commissioni competenti in vari temi, in varie materie, e a seconda dei campi di applicazione di una legge si riunisce una o più commissioni. Nel caso della legge Zan, del DDL Zan, no, questa è passata al vaglio di diverse commissioni, tra cui anche la commissione giustizia, che hanno avuto il compito non solo quello di scrivere il testo, di revisionarlo, di emendarlo e di presentarlo poi al Parlamento, ma anche di accertarsi in maniera preventiva che il testo che veniva prodotto e presentato al Parlamento fosse rinconducibile al contenuto della Costituzione, fosse subordinato alla Costituzione. In altri termini, le commissioni parlamentari hanno il compito di scrivere le leggi e fare in modo che quelle leggi che scrivono rispettino la commissione. Poi viene approvato e poi c'è un secondo, no, giro di controllo esterno attraverso la Corte Costituzionale che va a verificare che i parlamentari abbiano effettivamente fatto un buon lavoro e prodotto delle leggi che siano effettivamente rispettose della Costituzione. Non c'è però all'interno dell'iter, no, di produzione di una legge che parte dal DDL, passa per le commissioni, arriva al voto alle Camere, vede l'ok del Presidente della Repubblica e infine l'ok definitivo della Corte Costituzionale, non c'è in tutto questo l'ok della Santa Sede. Non è previsto l'ok della Santa Sede, non è previsto il via libera della Santa Sede. E nel corso della storia italiana, della recente storia italiana, ovvero della Repubblica italiana, ci sono stati diversi casi, diverse leggi in cui si è andato a stuzzicare leggermente i rapporti con il Vaticano. Sono diverse le occasioni in cui il Vaticano ha detto: no, la legge che state facendo non rispetta il concordato. E tutte le volte, l'Italia ha detto: ah, sì, ok, non rispetta il concordato. Bene, chi se ne frega. Perché? Perché le leggi che vengono prodotte dall'Italia non devono rispettare il concordato, devono rispettare la Costituzione, così come il concordato, che è una legge, deve rispettare la Costituzione. All'interno del testo del concordato non c'è nessun punto in cui si dà allo Stato della Chiesa, alla Santa Sede, autorità in materia giuridica italiana. Non si autorizza mai lo Stato nel concordato ad interferire con la produzione di legge. Ma comunque, quali sono questi episodi che hanno visto, no, come dire, l'ira, il fastidio, no, lo scazzamento del Vaticano? Il più recente è noto perché è diventato virale negli ultimi giorni su Facebook, è quello della legge sul divorzio. Quando c'è stato il referendum sul divorzio e poi la legge che consentiva il divorzio, il Vaticano, la Santa Sede, chiamato in causa il Vaticano attaccandosi esattamente agli stessi punti di oggi, articolo 2, comma 3 e comma 1, dicendo che il divorzio non consentì, cioè non era compatibile con il concordato, violava il concordato. Concordato che in quell'occasione nel 1970 era riferito al concordato tra l'Italia e tra il Regno d'Italia in realtà e lo Stato Pontificio, ovvero i Patti Lateranensi del 1929, testo che viene richiamato, no, nella Costituzione del 1946, viene richiamato, viene riconosciuto e si riconosce nella Costituzione la possibilità di modificarlo senza modificare la Costituzione. E l'ultima modifica che c'è stata, come dicevamo all'inizio della live, risale al 1984, è il testo di riferimento che abbiamo ora sotto mano e che poi vi farò avere in qualche modo, magari vi lascio tutti i link, no, alla Costituzione, al Concordato, allo Statuto dell'ONU e all'articolo 604 del Codice Penale, ve li lascio tutti nel canale Telegram, la Gilda di Historic Life. Tra l'altro, se volete seguirmi su Telegram, siete assolutamente i benvenuti. In questi casi, comunque, legge sul divorzio, ma anche legge sull'aborto e ancora prima Costituzione, il Vaticano ha chiamato in causa il Concordato dicendo che quelle leggi la Costituzione comunque è una legge, non rispettavano il concordato. Di tutte le querelle tra l'Italia e il Vaticano, quella sulla Costituzione è forse quella più importante, perché tra il 1946 e il 1984 il Vaticano ha insistito sul fatto che la Costituzione italiana, non sto scherzando, violasse il concordato. Perché? Perché nel 1929, negli accordi fatti nella Lateranensi, la Chiesa cattolica, il culto cattolico romano, veniva riconosciuto come culto ufficiale del Regno d'Italia. E per il Vaticano doveva essere così anche per quanto riguarda la Repubblica Italiana. Solo che nel 1946, quando è stata scritta la Costituzione, i padri costituenti, tra il 1945 e il 1946, hanno ritenuto opportuno non ridefinire il cattolicesimo, la Chiesa cattolica romana, come religione di Stato. Hanno preferito avere un'Italia laica, un'Italia che non fosse subordinata ad alcuna religione, quindi non è subordinata al cattolicesimo né a qualsiasi altra religione. L'unica fede, tra l'altro, tra virgolette, di Stato in Italia è la fede nella Costituzione. Si dovrebbe giurare in teoria sulla Costituzione, non sulla Bibbia, ma lì entriamo poi nella questione rituale e ci sono in gioco altre cose. Tecnicamente lo spergiuro, il reato di spergiuro è previsto solo se si giura sulla Costituzione, ma non entriamo nel merito di queste cose. Nell'84, grazie a Bettino Craxi, l'Italia trova un accordo con il Vaticano, riesce ad intavolare questa riunione, questa organizzazione, si riesce finalmente a produrre una variazione del concordato che fondamentalmente mantiene il 97% del concordato del 29, decurtandolo di alcuni elementi e aggiungendone di nuovi. Ad esempio, l'Italia ottiene, ottiene la libertà di nominare in maniera arbitraria vescovi. Fondamentalmente vescovi e cardinali in Italia fino all'84, tecnicamente per essere approvati c'era bisogno dell'ok da parte del governo, ma questa è un'altra cosa che non aveva alcun senso, no? Parlando sempre di libertà di culto, lo Stato vuole mettere voce sulla nomina di un vescovo. Perché? Perché lo Stato deve nominare un vescovo e deve dare l'ok per la nomina di un vescovo? A meno che non ci siano, avendo il vescovo comunque una posizione, tra virgolette, politica estremamente rilevante, a meno che non abbia commesso dei reati, la Santa Sede può nominare un po' chi cazzo le pare, senza che lo Stato o qualunque altro Stato debba interferire. Così come succede nel resto del mondo, dove non ci sono i concordati, tra l'altro. Il concordato c'è tra l'Italia e la Santa Sede, non c'è tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, ma il governo statunitense non mette voce su chi deve essere il vescovo di New York o il vescovo di Washington. In Italia era così, ora non c'è più sta cosa, però ecco, l'Italia, per conto suo, non si sa bene per quale motivo, finanzia lo Stato del Vaticano, un'altra cosa che non ha molto senso, ma comunque va bene così, perché poi questa è una delle cose che in realtà va a violare il principio di uguaglianza della Costituzione, perché la stessa misura, quei finanziamenti che vengono consentiti alla Chiesa Cattolica da parte dello Stato, attraverso l'8 per 1000, non sono applicati ad altre religioni. Quindi io l'8 per 1000 posso dedicarlo solo a riservarlo solo alla Chiesa Cattolica, ma non all'Islam, per dirne uno, non al buddismo, non al pastafarianesimo, non al marxismo. Continuo a citare il marxismo, il manifesto Marx nel discorso delle religioni, perché sì, alla fine è diventata una religione anche quella, no? Per assurdo, ha fatto il giro ed è diventata esattamente una religione con i propri santi, con i propri idoli, con i propri eroi e con la propria mitologia. Comunque, sulla questione, tornando al discorso finale, no? Tornando quasi alla parte perché poi siamo in chiusura. Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha ribadito appunto in udienza al Senato la centralità della Costituzione, la centralità del Parlamento nel leader di produzione normativo di leggi fondamentalmente in Italia, mentre altri leader politici e capi di partito, alcuni come Giuseppe Conte, fondamentalmente sono rimasti in silenzio perché era più importante in quel momento pensare al proprio ruolo nel partito. una frecciatina giusto fra Giuseppe Conte che potevi dire qualcosa, invece no, hai preferito tacere, o a Letta che sì, ha detto l'Italia è uno stato laico, ma dobbiamo tenere in considerazione anche le posizioni dei cattolici. Eh sì, dobbiamo tenere in considerazione le posizioni dei cattolici, come di tutte le altre religiose, per sempre quel principio, no, di universalismo, di universalità, di uguaglianza. Essere cattolico non significa essere speciali o avere più diritti rispetto a chi professa un'altra religione o a chi non professa una religione. Dall'altra parte, sul versante opposto, c'è invece, no, l'attacco diretto da parte di Giorgia Meloni che, con questa cosa qui non la dico, l'ho scritta nel canale Telegram che vi invito ad iscrivervi al canale La Gilda di Storycalize. Giorgio Meloni inveisce, no, contro il fatto che Mario Draghi abbia detto l'Italia è una repubblica parlamentare laica. Per lei, boh, non lo so perché non gli sta bene sta cosa qui, e sostiene che l'Italia applichi, Mario Draghi in particolare, applichi due pesi e due misure su questioni analoghe. Più precisamente dice che il Vaticano non deve interferire con la produzione di leggi, no, italiane, perché l'Italia è uno stato laico, l'Italia deve rispettare fondamentalmente la Costituzione, non il Vangelo. Ma poi Mario Draghi, insieme alla Comunità Europea, condanna l'Ungheria per delle leggi omofobe, parlando di interferenza, no, nella produzione normativa interna di uno stato sovrano quale l'Ungheria. Sfugge, no, quella cosa che citavamo all'inizio. Sfugge a Giorgia Meloni il concetto per cui l'Italia non è subordinata giuridicamente al Vaticano, mentre l'Ungheria è subordinata giuridicamente alla Comunità Europea. Ma questo è un concetto più ampio, diverso. Parliamo di rapporti all'interno della Comunità Europea, di relazioni e di equilibri all'interno della Comunità Europea, di cui magari possiamo parlare, se vi interessa, la prossima settimana in un nuovo episodio del podcast. Comunque, per quanto riguarda la Meloni, fondamentalmente Mario Draghi ha una personalità schizofrenica, passatemi il termine, che poi è la parola che usa lei, perché usa 2 metri, 2 misure, si rapporta in modo diverso, no, col Vaticano, con la Santa Sede, fa un po' il bulletto con il Vaticano, no, fa un po' il bulletto con il Vaticano, ma in realtà no, in realtà la posizione di Draghi è netta ed è la stessa sia con il Vaticano che con l'Ungheria. Ed è il principio per cui, è la posizione per cui abbiamo dei documenti di diritto internazionale che hanno un valore superiore, dobbiamo riferirci a quelli, dobbiamo produrre le nostre leggi nei limiti della Costituzione e nei limiti in teoria più stringenti o nelle concessioni più ampie fatte da documenti superiori, quindi la Carta dell'Uomo, la Carta dei diritti dell'Uomo, lo Statuto dell'ONU di cui sopra, eccetera, eccetera, eccetera. Mario Draghi a me sembra che abbia le idee molto chiare. L'Italia, sostiene, è una repubblica parlamentare laica. Tutte le religioni sono esse e devono essere qualcosa di personale, un qualcosa che ogni individuo è assolutamente liberissimo e non gli puoi negare a qualcuno di professare la propria religione. Ogni individuo è e deve essere libero di professare la propria religione, di profetizzare, di promuovere la propria religione nei limiti, ovviamente, concessi dalla Costituzione e dalla legge. Sostiene che ognuno debba essere fondamentalmente libero di fare il cazzo che gli pare. Non giriamoci troppo attorno. Draghi è un liberista, dice ognuno faccia il cazzo che gli pare, senza che però il suo fare il cazzo che gli pare vada a far del male a qualcun altro. Io posso fare tutto quello che voglio, ma non posso fare del male agli altri. Come, per utilizzare, no, una terminologia alla Rousseau, la mia libertà finisce laddove inizia la libertà dell'altro uomo. È fondamentalmente il principio fondamentale del liberismo e della Carta dei diritti dell'uomo. Ognuno è libero di essere ciò che vuole, di fare ciò che vuole, ma questa sua libertà non deve permettere il ferimento, il danneggiamento di altri. Comunque, quanto alle religioni, ecco, tornando al discorso perché altrimenti mi perdo, quanto alle religioni, tutte le religioni sono e devono essere qualcosa di personale, un qualcosa che ogni individuo è libero di vivere come crede, per cui è lecito ed è un diritto sacrosanto esercitare e promuovere il proprio credo, non è invece lecito ed è anzi illegale, illecito, illegittimo imporre limitazioni a qualcuno, chiunque esso sia, sulla base di un credo, Qualunque esso sia, e questo non lo dice, non lo dico io, non lo dice Draghi, lo dice la Costituzione e, per assurdo, lo dice anche il concordato. E questa è la cosa meravigliosa, no? Anche il concordato ribadisce questo concetto. Comunque, il Parlamento italiano, tornando sempre al discorso, il Parlamento italiano opera e deve operare nei limiti della Costituzione, non di un testo sacro, quali possono essere il Vangelo, il Corano o il Manifesto. So, l'abbiamo detta, la ripetiamo, mi piaceva questo passaggio d'effetto. Voglio chiudere perché abbiamo praticamente quasi sforato l'ora. Voglio chiudere con una mia personalissima e soggettivissima considerazione personale su quello che è il DDL Zan. Per quanto mi riguarda, ammetto che in realtà non sono un grandissimo fan di questo disegno di legge. Non per qualche motivo in particolare. La trovo una legge in un certo senso utile. L'Italia ha bisogno, ha assolutamente bisogno di una legge contro l'omofobia, ha bisogno che il codice penale si faccia carico di approfondimenti, no? Di precisazioni, come abbiamo visto nell'articolo 604, per cui odio razziale, odio etnico, odio religioso, aggiungiamo anche l'odio per odio sessuale o identità di genere sessuale, ecco. L'Italia ha assolutamente bisogno di queste cose, no, non fingiamo che siamo un paese meraviglioso e bellissimo. Purtroppo reati di odio legati di matrice omofoba ne abbiamo continuamente. L'Italia ha bisogno assolutamente di leggi che vadano a combattere e contrastare l'omofobia. Il problema del DDL Zan, per cui non sono un grande fan, è che in parte fa questo, e mi fa piacere che lo faccia. Tuttavia non aggiunge praticamente nulla di nuovo al corpo giuridico nazionale, al corpo giuridico italiano. Come abbiamo visto, le varie modifiche che va a fare alle varie leggi esistenti, no? Quando va a modificare una legge per inserire l'odio, l'omofobia, no? Fondamentalmente l'omofobia tra gli aggravanti come odio. Bene, è giusto che venga fatto, ma non dimentichiamoci che nella Costituzione l'articolo 3 già prevede questo. E quindi è ridondante, si va a creare una giurisprudenza ridondante, si va ad ampliare degli articoli delle leggi che in realtà già prevedono determinate cose, si vanno ad aggiungere nel codice penale, si va a fare giustamente, si va a precisare su alcuni punti che però sono già in realtà previsti, perché non prendiamoci in giro. Non è che oggi, nel 2021, se io vado in strada e prendo a bastonate sui denti una persona, posso farlo. Ma non posso, indipendentemente dal perché lo faccio, non posso prendere a bastonate una persona. È illegale, è un'aggressione, è un atto di violenza. Non posso insultare una persona per strada, non posso diffamare una persona per strada, non posso far del male ad altri, non posso uccidere. È vietato dalla legge, senza distinzioni. Quindi la Costituzione dice: sono tutti uguali, siamo tutti uguali, è vietato uccidere. Non c'è un asterisco, non c'è scritto nella Costituzione in Italia è vietato uccidere, però puoi fare molto molto male alla persona X perché crede questo, alla persona Y perché pensa quest'altra cosa, a questo tipo di persone perché piace andare a letto con queste altre persone. Non ci sono questi asterischi, è già previsto nel corpo normativo dello Stato, è già previsto dalla legge, è già previsto dalla Costituzione. Tuttavia, ripeto, l'Italia ha bisogno di leggi che contrastino maggiormente l'omofobia, ha bisogno di leggi che siano più chiare, più semplici. Il DDL Zan va a rendere un po' più espliciti alcuni passaggi normativi, perché, ripeto, articolo 604, andiamo qui, no, articolo 604, sì, vabbè, articolo 604, bla bla bla. Sono previsti per chi commette reati di odio, di discriminazione per matrice etnica, nazionale, religioso o razziale, è previsto un inasprimento della pena. Questo articolo poteva essere molto più semplice se avesse detto per chi commette reati aggravati dall'odio è previsto un inasprimento della pena. Sentiamo la necessità di andare a specificare caso per caso, bene, è giusto che si vada ad aggiungere un caso che in questo momento non è preso in considerazione, perché essendo il diritto comunque interpretativo, uno legge l'articolo del codice penale e dice, ok, discriminazione di odio etnico, nazionale, razziale, religioso, ok, discriminazione di odio sessuale non è previsto, quindi non c'è l'aggravante. È lì il problema, perché l'aggravante c'è, ce lo dice la Costituzione che c'è, però va benissimo così. Comunque, ripeto, non sono un grande fan del DDL Zan, tuttavia sono perfettamente consapevole che all'Italia serba una legge che vada a contrastare l'omofobia. Da qualche parte, fondamentalmente, dobbiamo partire e credo che quindi il DDL Zan sia effettivamente il primo passo da fare per andare a quella in quella direzione. Quindi non sono un grande fan, non vado in giro tatuo scrivendomi DDL Zan sulle mani, oh, che la legge deve passare ad ogni costo, ma ritengo che la legge debba essere fatta. Comunque, spero di aver fatto chiarezza, di essere stato abbastanza chiaro, no, sulla questione della crisi diplomatica, sul rapporto tra la Chiesa e lo Stato Pontificio. Giusto per chiarezza, ricordiamo che l'articolo 20 della Costituzione, no, l'abbiamo già letto, abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire, no? Fondamentalmente, l'Italia e lo Stato Pontificio, lo Stato Vaticano, mi viene da chiamarlo Stato Pontificio, la Santa Sede sono entità indipendenti ed entrambe sovrane, quindi l'Italia fondamentalmente, dice la Costituzione e dice il Concordato, può legiferare autonomamente, il diritto, la Chiesa, il Vaticano può legiferare autonomamente, la Chiesa può amministrare il diritto ecclesiastico senza che questo interferisca con la produzione di leggi, e le leggi non devono guardare al Vangelo, non devono guardare al Concordato, ma devono guardare solo ed esclusivamente alla Costituzione o al massimo al diritto internazionale, allo Statuto dell'ONU, alla Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino. E in questo senso, in questi termini, il DDL Zan rientra all'interno della Costituzione? Sì, rientra all'interno della Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino? Va a tutelare i diritti dell'uomo e del cittadino? Sì, quindi? E quindi non c'è concordato che tenga. Concordato, tra l'altro, non c'è concordato che tenga. Serve altro da aggiungere? Io direi di no. Abbiamo parlato per praticamente un'ora. Io vi ringrazio tutti per aver seguito, per aver guardato, per aver ascoltato. Vi invito a seguire il podcast su Spotify. Uscirò un'altra settimana. Settimana prossima parliamo degli equilibri interni all'Unione Europea. Il video verrà ripubblicato su YouTube. Mi scuso se non ho praticamente mai guardato in camera, ma appunto, e ho deciso di fare sta cosa di registrare in diretta solo per sport, più che altro, perché mi piaceva l'idea di avere una chat. Spero che in futuro di avere una chat attiva durante la registrazione. Se volete supportare il progetto, l'osservatorio e tutto il progetto di Storycalize, potete andare sulla pagina ATP di Storycalize con una piccola donazione da 1 euro. Avrete accesso illimitato ai contenuti, contenuti esclusivi, anteprime e tante cose belle. Grazie a tutti per aver guardato o ascoltato. O come si termina la diretta? Ecco.